grazie Paolo, hai sottolineato una cosa importantissima, il fatto degli skills, cioè la formazione. Qua in Italia noi abbiamo poca formazione sugli ITS e questo è un qualcosa che ci deve far ragionare dal punto di vista anche delle nostre università. Allora io dopo che abbiamo dato questa carrellata fra industrie, amministratori locali eccetera, sento diciamo e sono emersi alcuni punti di riflessioni importanti, per esempio sui piani di mobilità, sugli ITS per la città, sul trasporto pubblico locale. Io sento doveroso far concludere questo incontro dal governo, dal Ministero dei Trasporti, che è qui con la dottoressa Carla Messina, che fa parte della direzione generale per il trasporto pubblico locale, che proprio ci parla veramente di una iniziativa fondamentale, quella dell'osservatorio del TPL e non solo. Carla, prego.
Grazie a Olga, grazie anche agli altri relatori che mi hanno dato diversi spunti che mi sono appuntata e che cercherò di inserire all'interno della mia presentazione. E grazie a tutti voi per resistere, perché l'ora è tarda e immagino ci avrete anche fame oltre che stanchezza. Io già di mio vado molto veloce per l'emozione, cercherò di andare ulteriormente veloce. Siamo in un convegno che si è occupato in tutti questi giorni dei dati, dell'informazione, e quindi mi sembrava opportuno iniziare proprio con una slide in cui si faceva riferimento all'importanza di questi dati nell'ambito della mobilità, perché si parla sempre di avere anche spesso ricordano le parole, un patrimonio informativo che è a disposizione. Ecco, per essere realmente chiamato un patrimonio di informazione o di dati, queste informazioni secondo noi devono essere accurate. Si parla spesso anche in altri contesti di avere all'interno dei propri database dei dati che sono sporchi, che vanno puliti. Noi ci teniamo molto a questo, all'idea che le informazioni come vengono raccolte devono essere sicuramente accurate, certificate, validate, informazioni vere e reali, perché se non si hanno informazioni proprio accurate, aggiornate e anche accessibili, diventano poi difficili fare le valutazioni. Come si fa a programmare se non si hanno i dati veri? E quindi è vero che le informazioni servono, però servono, come dire, informazioni di qualità, se no poi tutto quello che viene dopo, e quindi le valutazioni, che necessariamente devono essere periodiche, rigorose e indipendenti, non possono poi produrre quegli effetti che tutti quanti vorrebbero avere. Grazie ai dati quindi è possibile migliorare le dinamiche che caratterizzano la mobilità, e qua non mi trattengo oltre. Perché parlo di questo? Perché nel lontano 2007, che adesso sembra molto lontano, il legislatore creò un osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale. L'idea era avere un organismo tecnico, e qui mi riallaccio alla slide di prima quando vi parlavo di indipendenza, un organismo tecnico che fosse di raccordo fra lo Stato e gli enti locali per monitorare i dati del settore, e quindi per far sì che poi questo settore inefficiente riuscisse a trasformarsi finalmente in un settore più efficiente. Sono passati tanti anni, un mondo secondo me dal 2007 al 2015, però l'osservatorio, o meglio la piattaforma informatica dell'osservatorio, è partita realmente solo quest'anno con la prima reale rilevazione di dati. Questo perché quest'anno c'era l'emergenza e la necessità di applicare la legge per cui un 10% di quello che è il fondo nazionale che lo Stato dà alle regioni per il trasporto pubblico locale fosse dato con meccanismi di premialità a regioni che erano più o meno efficienti a seconda dei dati che questo osservatorio avrebbe dovuto raccogliere. Quindi l'osservatorio ha raccolto i dati fino a luglio, ma in realtà ancora anche adesso, e sulla base di questi dati ha trasmesso i dati al Ministero, il quale poi sulla base di questi dati con degli indicatori opportuni valuta se le regioni sono più o meno efficienti rispetto agli obiettivi prefissati, e quindi dovrebbe in teoria ripartire il fondo sulla base di questo meccanismo. L'applicazione al momento disponibile raccoglie i dati dalle imprese, direttamente dalle imprese che fanno trasporto pubblico locale. Le imprese in Italia, cioè coloro che sono titolari in un contratto di servizio, sono poco meno di 800 se si considera solo il titolare. Certo, aumentano molte di più se si pensa che alcune imprese sono ATI, cooperative, consorzi, e anche quelle entreranno a far parte di questa piattaforma informatica in un successivo step. Anche i dati che attualmente raccoglie la piattaforma informatica sono pochi perché è appena partita, però saranno molti di più nel futuro. Sono pochi perché, come avevo detto, è partita con l'urgenza, anche se la legge era del 2007, proprio per la necessità di ripartire il fondo. Quindi al momento i dati che sono stati richiesti e che si hanno e che sono accurati in quanto certificati riguardano solo i macro dati che servono per fare questi indicatori, e quindi le quantità di passeggeri, di bus chilometro, di addetti, i ricavi e i costi che ogni azienda che è titolare di un contratto di servizio di trasporto pubblico locale ha per poter svolgere questo servizio. L'osservatorio, come avevo detto prima, non riparte il fondo. L'osservatorio ha attualmente a disposizione solo i dati del 2012, 13 e 14, e con questi dati trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poi verrà ripartito o no, dipende, il fondo del trasporto pubblico locale. Cosa si evince da questi dati? Sicuramente che il processo di miglioramento è lento, molto lento. La quantità di passeggeri trasportati sta aumentando, certo molto lentamente negli anni, forse è anche effetto della crisi, non è detto che sia tutto effetto dell'efficientamento, i ricavi da traffico aumentano anche loro, però non tanto, comunque sono aumentati anche loro, ma il costo pubblico del settore rimane fondamentalmente enorme, molto elevato, ed è stabile nel triennio che abbiamo preso in esame. Questo è il costo pubblico che per noi si intendono i ricavi d'impresa, ovvero il costo sostenuto da tutta la finanza pubblica allargata e dall'utenza, che sono circa 10 miliardi. Che ci dicono questi primi dati a disposizione? Che sicuramente il processo di miglioramento è molto lento. Alcune regioni l'hanno iniziato a fare, in realtà sono poche le regioni che hanno realmente superato e raggiunto gli obiettivi prefissati, soprattutto tutti e tre gli obiettivi prefissati, che erano l'aumento della quantità di passeggeri, un incremento del rapporto tra ricavi e costi e un efficientamento nel numero degli addetti. E quindi le difficoltà ci sono per tantissime regioni. È ovvio che tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina, gli ITS in questo potrebbero dare una mano nell'efficientamento del trasporto pubblico locale, perché, come si è già detto stamattina, quindi non mi dilungo più di tanto, si può favorire la riduzione dei tempi di percorrenza delle linee, si può migliorare la regolarità dei passaggi, quindi dei tempi di attesa delle fermate, si può rendere il servizio più efficiente e con una migliore qualità per il cittadino, che quindi poi è più invogliato, se c'è un servizio efficiente, a lasciare la macchina a casa e a prendere l'autobus piuttosto che la metro o il treno. Ovviamente anche il trasporto pubblico locale fa parte di quelle azioni che il piano che qualcuno prima citava stamattina, nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto del Ministero del 2014 ha elencato, e lì ci sono tutti quei sistemi ITS nel TPL che renderebbero il TPL più efficiente. Non mi dilungo sui sistemi perché tanto immagino che li conoscete tutti quanti. Quello che volevo dire è: come si fa a implementarli? Forse la cosa più semplice potrebbe iniziare a pensare che già in fase di gara gli ITS minimi potrebbero essere inseriti nella fornitura del servizio. E questo sembra una banalità, ma in realtà, se pensiamo che non ci sono tante gare, perché questo è un altro dei dati della piattaforma, cioè la maggioranza dei servizi di trasporto pubblico locale viene affidata in maniera diretta. Ecco, quando questi contratti andranno in scadenza, e comunque quando saranno fatte le gare per affidarli, sicuramente mettere degli ITS minimi tra i requisiti potrebbe essere una maniera per svilupparli e quindi renderli, insomma, più diffusi sul territorio nazionale. Ma soprattutto, e qui mi riallaccio anche ai discorsi fatti in precedenza, perché gli ITS sarebbero importanti? Sarebbero importanti proprio, a maggior ragione, per avere dei dati più reali, più accurati, più certificati, più validati, perché se gli ITS stessi li raccolgono i dati, a quel punto i dati già ce li abbiamo, non dobbiamo richiederli alle aziende di trasporto con l'omino che materialmente inserisce i dati in piattaforma, cioè ci potrebbero recuperare direttamente dai sistemi intelligenti di trasporto che le città hanno a loro disposizione. E quindi tutto il discorso ritorna con quello che si eravamo fatti all'inizio. Ecco, allora si parlava di realizzare questo percorso collaborativo, partecipativo, di migliorare gli ITS. Con questo sicuramente si può fare. Però se tutto questo si avvera e quindi poi tutte le città diventano intelligenti, hanno questa mole di dati a disposizione, allora la piattaforma dovrà anche cambiare, perché non si può immaginare una piattaforma pensata nel 2007 per cose che arriveranno in 10 anni o 15 anni dopo. E allora forse quello che dovremmo riuscire a pensare con uno sforzo, ma anche tutti insieme, anche con gli altri attori che fanno le altre pubbliche amministrazioni, è avere in comune la visione di come poi lo vogliamo creare, il modello reale del dopo, cioè quali dati integrare, come integrare le piattaforme. Mi ricollego al discorso dell'architetto Valenti di stamattina, di poco fa, quindi come fare questi ITS, se con gli stessi integrando come nazione oppure rendendo i sistemi integrabili, comunque interoperabili tra di loro. E quindi secondo noi la cosa importante è riuscire ad avere questa visione del futuro e che questa stessa visione sia, come dire, comune e sulla quale prima di tutto ci dobbiamo riuscire a mettere d'accordo. E poi se ce la facciamo, la strada è lunga, noi la strada l'abbiamo già iniziata. Ad esempio, si è parlato anche stamattina dei piani urbani di mobilità sostenibile. Come direzione del TPL che si occupa di mobilità sostenibile, noi nell'ambito di un accordo con il bacino padano abbiamo realizzato delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile. Queste linee guida sono state declinate insieme non solo agli attori del bacino padano, ma noi abbiamo chiamato al tavolo anche i progettisti che in tutta Italia avevano realizzato in qualsiasi città piani urbani di mobilità sostenibile, per chiedere anche a loro: ma voi come le vorreste queste linee guida? Perché poi siete voi che ci dovete lavorare. E loro certo ci hanno detto: noi vorremmo che le linee guida dello Stato fossero così, così, così. E noi abbiamo cercato di rendere queste linee guida il più fruibili a tutte le amministrazioni e a coloro che ce l'hanno chieste, anche se ancora non sono ufficiali, tra virgolette, noi le abbiamo già date e alcune regioni, alcune città già stanno usando quegli stessi indicatori che noi abbiamo messo nelle linee guida dei piani urbani di mobilità sostenibile e alcuni indicatori sono anche indicatori degli ITS a disposizione di coloro appunto che ci chiedevano queste informazioni. Quindi in realtà sembra che lo Stato non faccia niente a volte che sia seduto su una sedia, ma noi stiamo invece lavorando e soprattutto cercando di tessere una rete e un tavolo che per noi è sempre aperto. Chiunque vuole può sedersi e lavorare insieme a noi. Grazie.